Radio Grad, la radio libera e resistente.
Mondo in transizione con Fabio Marcelli.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi è lunedì 17 febbraio 2025. Io sono Fabio Marcelli e questa è la rubrica settimanale Mondo in transizione. Già il secondo lunedì consecutivo che riesco a fare a registrare questa trasmissione. Speriamo di poter continuare anche nelle prossime settimane a rispettare questo ritmo settimanale. La giornata di oggi è ovviamente caratterizzata dalla centralità della questione ucraina e dagli effetti che cominciano a distinguersi e ad accumularsi, a determinare nuove conseguenze della presa di posizione di Trump, che sull'Ucraina parrebbe intenzionato a fare sul serio, mollando in sostanza Zelensky al suo triste destino e escludendo anche l'Unione Europea da qualsiasi prospettiva di soluzione politica di questa grave questione, di questa guerra che dura ormai da quasi 3 anni e che in questi 3 anni ha causato centinaia di migliaia di vittime, sia ucraine che russe. È una morte annunciata, questa del regime di Zelensky, nel senso che era chiaro da tempo come non sarebbe riuscita la demenziale strategia dell'Unione Europea e per tutta una fase anche degli Stati Uniti di combattere fino all'ultimo ucraino. Una guerra che ha fatto sicuramente gli interessi degli Stati Uniti sul piano economico, con appunto il taglio del cordone della trasmissione di energia dalla Russia all'Europa, che era uno degli obiettivi principali che voleva conseguire la presidenza statunitense. Questo obiettivo è stato ottenuto. L'Unione Europea è oggi più che mai dipendente dalle forniture statunitensi in fatto energetico, che peraltro sono molto più care e ambientalmente più nocive di quanto non lo fossero quelle russe. Quindi questo obiettivo è stato conseguito. È stato conseguito pure l'obiettivo di dare un grosso contributo finanziario al complesso militare industriale statunitense, che ha venduto le armi all'Ucraina e anche le armi ai paesi europei, che a loro volta le hanno vendute all'Ucraina. Quindi un grosso successo anche per il complesso militare industriale statunitense. E tutti questi successi, evidentemente, Trump, che ha un approccio meno ideologico, più concreto e più negoziale di quanto non l'avesse Biden, ha pensato bene che non fosse il caso di continuare questo scontro frontale con la Russia, almeno per il momento. Non si può mai dire, visto che Donald Trump è un personaggio assolutamente imprevedibile e per certi versi bizzarro, ma i fatti che abbiamo di fronte oggi sono abbastanza chiari. Questa riunione di Riyadh vede appunto un incontro fra Stati Uniti e Russia, con l'esclusione appunto sia dell'Ucraina che della stessa Unione Europea. in fondo la linea è sempre quella fuck the EU, fuck the European Union, quella che appunto all'inizio di questa tristissima vicenda ucraina enunciò la ambasciatrice statunitense Victoria Nuland di fronte ai fatti di Piazza Maidan, che furono appunto all'origine di questa guerra, tentativo evidente di intromissione negli affari interni ucraini da parte della NATO, che organizzò i gruppi, le bande neonaziste che tennero lo scontro a Piazza Maidan, ottennero poi il silenzio del presidente Yanukovych e dettero l'avvio appunto all'aggressione al Donbass, che poi fu l'elemento di base che portò all'invasione russa nel febbraio del 2022. Le cose occorre vederle in prospettiva storica, altrimenti si corre il rischio di fare la fine di Mattarella, che parla a vanvera della Russia che imita il Terzo Reich, e dei paralleli assolutamente ridicoli come quelli che vediamo oggi appunto sulla stampa di destra e sulla stampa padronale cosiddetta mainstream e più in generale, fra l'accordo che potrebbe delinearsi fra Trump e Putin e addirittura gli accordi Ribbentrop-Molotov, quale peraltro non si capisce chi è dei due a fare la parte di Ribbentrop e chi è qui invece a fare la parte di Molotov. Comunque discorsi assolutamente fuori dal mondo e che denotano in chi li svolge la assenza di qualsiasi tipo di conoscenza della storia. Interessante invece un'intervista che vi segnalo sul Fatto di oggi, di Salvatore Cannavò al direttore di Limes Lucio Caracciolo, peraltro il numero di Limes che è attualmente in edicola è anch'esso molto interessante e ve lo consiglio. E comunque Caracciolo dice delle cose in parte già appunto abbastanza risapute, ma in parte anche abbastanza nuove e interessanti. La tesi di fondo, una delle tesi di fondo di Caracciolo, è l'impossibilità dell'Europa di svolgere un ruolo effettivo sia sul piano militare ma anche sul piano economico. E la conclusione di Caracciolo sull'Unione Europea è diciamo abbastanza tra virgolette pessimista, nel senso che la domanda di Cannavò a questo punto per l'Unione Europea, che strada si apre, quella di disgregazione o si può pensare a una sua rifondazione? Caracciolo risponde: non credo a una rifondazione, l'Unione è una fondazione americana, conseguenza della decisione USA di restare in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale e di organizzarla militarmente tramite la NATO e poi sostenendo le alleanze politiche. Ma nel momento in cui gli USA ci lasciano, noi torneremo a quello che siamo sempre stati, paesi in conflitto, sperando che questo non comporti una guerra tra noi, come è sempre successo. Affermazioni queste molto lucide, ma forse discutibili da certi punti di vista, nel senso che appunto implicano un'origine esclusivamente statunitense dell'Unione Europea, guardando solamente a un aspetto, sia pure importante, del processo storico che ha determinato la nascita dell'Unione Europea. E tuttavia è difficilmente, si può difficilmente negare quanto dice Caracciolo sulla, appunto, sulla fragilità della costruzione europea. Il problema di fondo, altra cosa che dice Caracciolo in questa intervista, è che l'Europa non è in grado di farcela, non militarmente e nemmeno culturalmente. Sicuramente questa affermazione è del tutto condivisibile e quindi sono assolutamente fuori dalla realtà e molto pericolose le posizioni dei settori che oggi spingono per il riarmo europeo in funzione antirussa e che traggono dalle nuove posizioni di Trump ulteriore alimento per questo loro approccio guerrafondaio. È il caso del governo delle destre, con qualche contraddizione, probabilmente più che altro di facciata, fra Meloni e Salvini, ma è il caso anche di tutta una parte del Partito Democratico, i cosiddetti gentiloniani, che appunto spingono per il riarmo italiano nel contesto del riarmo europeo, ponendo una serie di problemi alla segretaria Elly Schlein, la cui posizione è più incerta e confusionaria che mai di fronte appunto a questi settori bellicisti che si organizzano. Tanto per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, c'è una dichiarazione di Ia Quartapelle, da sempre vicina a Paolo Gentiloni, che ha partecipato alla conferenza di Monaco, questa conferenza che in qualche modo ha voluto essere un contraltare al vertice fra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita, cui abbiamo accennato in precedenza, una riunione informale tra i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, con il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea Antonio Costa e la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, il tutto sotto l'egida di un altro personaggio in forte crisi che è Emmanuel Macron, che non ha da tempo un sostegno popolare e una maggioranza definita neanche all'interno del Parlamento francese, e che cerca di giocarsi questa carta della proiezione esterna per rafforzare in qualche modo il proprio ruolo. D'altra parte, tutti i paesi europei sono oggi in forte crisi anche dal punto di vista interno, pensiamo anche alla Germania, dove ormai si è esaurita l'esperienza di governo di Scholz e prossimamente la Germania andrà a elezioni che vedranno probabilmente un rafforzamento, ma questo poi va verificato sulla base dei dati effettivi delle urne, un rafforzamento dell'estrema destra di stampo neonazista o post-nazista, diciamo così, della FD. In questo quadro, paradossalmente, l'Italia di Giorgia Meloni sembra costituire un'isola di relativa stabilità. Questo appunto anche per responsabilità, anche e soprattutto per responsabilità della sedicente opposizione del PD, che, come dicevamo appunto, vede al suo interno un rafforzamento delle forze più guerrafondaie. Dicevamo la Quartapelle, che è andata a Monaco e ha detto che bisogna attuare una collaborazione fra maggioranza e opposizione affinché l'Italia sia il centro di uno sforzo comune per costruire con urgenza una solida Europa della difesa, quindi un approccio per così dire bipartisan che vede al suo centro il rilancio della spesa militare nella prospettiva di uno scontro militare frontale con la Russia. Esattamente l'opposto di quanto andrebbe fatto per rilanciare effettivamente il progetto europeo, che invece andrebbe rilanciato, e qui Caracciolo ha ragione, con una rivoluzione culturale. Mancano gli elementi culturali, prima di quelli militari che vengono in un secondo momento, che dovrebbe appunto vedere un taglio netto e definitivo del cordone ombelicale fra Europa e Stati Uniti, approfittando anche degli spazi che oggettivamente si aprono con le prese di posizione di Trump. Peraltro altre battute di Caracciolo che voglio riprendere perché mi sembrano interessanti e stimolanti. Dice Caracciolo: la Tato così come è stata concepita non esiste più, è sempre stata un'organizzazione centrata sull'America che a sua volta teneva rapporti bilaterali con singoli paesi tra cui il nostro. Oggi emerge soprattutto questa realtà, gli USA hanno rapporti più rilevanti con alcuni paesi e molto meno se non nulli con altri. Il patto atlantico appartiene al passato, sono molto più importanti i rapporti bilaterali, l'Italia deve fare molta attenzione a questo perché la nostra potenza di riferimento restano gli USA. Ecco, su questo non sono affatto d'accordo con Caracciolo, cioè è un fatto che gli Stati Uniti siano da almeno dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi da almeno 80 anni la potenza di riferimento dell'Italia, ma non è detto che questo debba continuare in eterno. E se avessimo una classe dirigente degna di questo nome, dovremmo porci appunto il problema di un nuovo ruolo dell'Italia e dell'Europa, le due cose vanno viste secondo me insieme nell'ambito di un contesto internazionale in profonda mutazione, appunto, con l'emergere di un nuovo quadro di riferimento multipolare. Purtroppo però la situazione attuale rimane molto sconfortante e insoddisfacente da questo punto di vista, perché le classi dirigenti sia europee che italiane, quando dico classi dirigenti italiane non mi riferisco solo al governo delle destre ma anche a buona parte del partito democratico, non concepisce questa necessità, non arriva a intendere questa necessità di nuova collocazione internazionale e resta saldamente ancorato a un carro, quello della NATO, che peraltro, come ci dice Caracciolo, non esiste più, quindi un'Europa e un'Italia in crisi e la necessità di forze di opposizione che siano effettivamente tali e che siano forze di alternativa che sappiano porre questa questione fondamentale dell'effettiva autonomia sul piano internazionale dell'Italia e dell'Europa e di un ruolo che deve essere un ruolo di pace sia rispetto alla questione Ucraina, che è lungi dall'essersi conclusa o anche solo avviata a conclusione, perché siamo solo all'inizio di un lungo percorso, andrà verificato attentamente quello che le varie parti in causa diranno nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, ma anche rispetto alla questione medio orientale, della quale qui non abbiamo oggi parlato, ma nella quale appunto è tutto abbastanza ancora sull'orlo del baratro, nel senso che non si capisce se questa tregua molto fragile e parziale che ha visto appunto un po' di sollievo per la popolazione palestinese vittima da ormai oltre un anno e mezzo quasi di un vero e proprio genocidio. Non si sa se questa tregua continuerà, se una volta recuperati gli ostaggi Israele tornerà in forza a Gaza, riprenderà i bombardamenti, riprenderà a far morire di fame, di sete, di inedia e di malattie i palestinesi. Questo è brevemente quanto vorrebbe fare Netanyahu e le forze che sono dietro a lui in Israele. Ma su questo c'è un minimo di condizionamento internazionale, c'è l'opposizione dei paesi arabi al folle piano di Trump di deportare i palestinesi per trasformare Gaza in una nuova riviera turistica mediterranea, e quindi anche sul Medio Oriente ancora più e ancora peggio che in Ucraina, anche la nuova linea della presidenza statunitense appare molto incerta, contraddittoria e confusionaria. Ovviamente anche sul Medio Oriente l'Europa brilla per la sua totale assenza. per non parlare appunto dell'Italia, che si è convertita in uno dei più fedeli alleati del regime genocida di Tel Aviv. Per oggi mi pare di aver parlato a sufficienza, vi auguro una buona giornata e a presto.
Radio Grad, la radio libera e resistente.